Ave Maria, cari amici, cari ascoltatori della nostra radio Buon Consiglio, eccoci qui insieme nella nostra trasmissione dedicata alla lettura, al commento e alla spiegazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Siamo sempre in compagnia di Padre Giampio e per questa settimana il nostro amico Mosè, diciamo, ci ha dato forfè e quindi tocca fare a meno di lui. Ecco, quindi cercherò di supplire, ecco, al ruolo di Mosè. Subito saluto Padre Giampio, Ave Maria.
Cari ascoltatori, Ave Maria, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Antonio, grazie, una santa giornata anche a te.
Oh, allora, a questo punto, per coloro naturalmente che ci seguono e anche per coloro che si dovessero mettere all'ascolto di questa trasmissione anche per la prima volta, diciamo che stiamo commentando, stiamo leggendo e anche commentando il Catechismo della Chiesa Cattolica nella sua forma riassuntiva, riassunta, e stiamo parlando ancora, siamo nell'ambito del settimo comandamento, no? Il settimo comandamento del Decalogo, amplissimo, ecco, così come abbiamo potuto appurare, ecco, nelle scorse settimane, spazia, diciamo, ecco, dalla morale del singolo, quindi dall'etica cristiana fino alla dottrina sociale della Chiesa, e tratta anche di questo argomento fondamentale che è il lavoro. Ecco, l'ultima volta ci siamo lasciati, infatti, proprio in questi articoli che trattavano del lavoro al quale ogni persona umana, come dice il Catechismo, abbiamo diritto. Ecco, Padre Giampiò, allora subito mi calo un po' nei panni di Mosè e dobbiamo rileggere l'articolo 516. Ecco, se
Molto
tu...
bene, grazie Antonio.
Ecco, allora è un articolo che si pone questa domanda, no? Quale compito hanno i dirigenti di imprese? I dirigenti di imprese hanno la responsabilità economica ed ecologica delle loro operazioni. Devono considerare il bene delle persone e non soltanto l'aumento dei profitti, anche se questi sono necessari per assicurare gli investimenti, l'avvenire delle imprese, l'occupazione e il buon andamento della vita economica. Ecco, Padre Giampiero, quindi qui praticamente scende proprio nel dettaglio la dottrina sociale della Chiesa e precisa anche i lineamenti, ecco, dei dirigenti, noi diciamo anche i capitani di imprese, no? Cioè tutti coloro che guidano industrie, imprese, lavoratori, insomma, che hanno dipendenti. Ecco.
Sì, interessante Antonio, perché effettivamente, come abbiamo sottolineato anche in altre circostanze, mette il ruolo della persona in tutta la sua esistenza di anima e corpo e un po' sposta quello che è un po', il fine del lavoro come realtà, superiore di elevazione, di santificazione, di redenzione. In questi giorni abbiamo anche un po' celebrato la memoria liturgica anche di San José María Escrivá, che ha voluto, attraverso, il suo progetto, il progetto dell'Opus Dei, dell'Opera di Dio, un po' portare Gesù Cristo in tutti gli ambienti di lavoro e proprio il lavoro diventasse mezzo di redenzione e di santificazione per sé e per gli altri. Quindi è qualcosa di molto grande proprio nell'individuare il lavoro come qualcosa giustamente che mette in evidenza il compendio catechismo, non soltanto l'aumento dei profitti, confidare bene le persone con la missione affidata. Ed è anche bello quell'equilibrio che mette il catechismo della Chiesa Cattolica, non vive in maniera utopistica. Quindi vabbè, deve pensare il dirigente, l'impresa, la santificazione, che tutti i suoi lavoratori diventino santi, o, cioè, non è utopistico, diciamo, è anche concreto. Anche se questi profitti, cioè, non deve lavorare solo per questo aumento, chiaramente è contro quelli che un po' tutto il pecunius diventa il punto fondamentale. Ci vorrebbe veramente qua l'ausilio di Mosè quando diceva un suo grande maestro, dottore di lavoro: oggi ho fatto un contratto di vendita, ho venduto per 3 milioni, per 30 milioni. Ah, non mi interessa quanto ho venduto, ma quanto hai guadagnato, quanto è stato realizzato, non mi ricordo quanto è stato il fatturato della giornata, ma di quanto abbiamo guadagnato in questo fatturato. Era un po' interessante quando raccontava simpaticamente questi aneddoti dei grandi maestri dell'economia, della finanza di un tempo così. E quindi il catechismo dà la sfera soprannaturale calata in quella hic et nunc, qui adesso. Non deve mirare solo all'aumento dei profitti, anche se questi sono necessari. L'aumento dei profitti diventa quasi necessario per assicurare l'investimento, l'avvenire delle imprese, l'occupazione, il buon andamento della vita economica. Quindi aggiusta, diciamo, un pochettino, aggiusta l'obiettivo, allarga la mira e non individua, non ha un unico peculiare scopo, come sarebbe o un po' come è orientato attualmente e in passato, e ha qualcosa ancora di più grande. E se vogliamo, tutto sommato sono stati anche sempre un po' i santi che hanno avuto, ancora prima del lavoro dei grandi sindacati o sindacalisti o tutte queste varie denominazioni di CIE e di tutte le consonanti che ci possono essere. Sono stati santi alla fine, perché i primi contratti di regolazione tra i diritti del lavoratore e del datore di lavoro, a primo contratto stipulato mi risulta che sia stato risale a San Giovanni Bosco. Quindi dopo a Ludovico Pavoni con i Pavonari così successivamente. Quindi tutta questa preoccupazione alla fine del diritto di un lavoratore, del diritto del lavoro, alla fine vediamo che è una peculiarità che hanno investito questi grandissimi amici di Gesù che sono stati santi, e di cui hanno avuto una preoccupazione a 360 gradi del bene spirituale di quei figlioli che venivano affidati a tempo di Don Bosco, del bene materiale perché fosse garantito una giusta retribuzione, giusti diritti di sicurezza, di tutela, di tutto quello che era, come si preoccupava per loro, e come diventare dopo nel progresso, nel cammino, come per San José Maria Escrivá, con lo stesso lavoro un motivo di strada della redenzione e della via di santificazione. Quindi qualcosa di veramente molto bello che anche il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica ci fa gustare con queste, con questi insegnamenti. Numero 517, Antonio, quali doveri hanno i lavoratori?
Ecco, anche sotto questo versante, no, dei
Sì.
doveri dei lavoratori, il nostro catechismo, ecco, affronta con l'articolo 517. Quali doveri hanno i lavoratori? Essi devono compiere il loro lavoro con coscienza, competenza e dedizione, cercando di risolvere le eventuali controversie con il dialogo. Il ricorso allo sciopero non violento è moralmente legittimo quando appare come lo strumento necessario in vista di un vantaggio proporzionato e tenendo conto del bene comune. Interessante questo articolo, eh?
Sì, anche questo qui dà delle indicazioni molto molto importanti. Però vorrei, prima di entrarci in questi articoli, ancora leggere alcuni contenuti molto belli che ci dà il Catechismo della Chiesa Cattolica, il Catechismo Grande, è sempre inerente al lavoro, che non sono riassunti in queste cose che abbiamo detto. Pensa, già il catechismo faceva una una definizione all'accesso, chi può lavorare, chi può avere il diritto al lavoro, alla professione. Dice il catechismo, deve essere aperto a tutti, senza una ingiusta discriminazione, uomini e donne, a chi è in buone condizioni psicologiche, psicofisiche e anche chi ha i disabili, agli autoctoni, agli immigrati, insomma, è aperto a tutti. In rapporto alle circostanze, la società deve da parte sua aiutare i cittadini a trovare un lavoro, un impiego. È bello questa sensibilità. La mentalità un po' capitalistica è il lavoro deve essere efficiente, è l'efficientismo, quindi il principio economico, il massimo utile con il minore dispiego di forze, e quindi tutti Superman, Spider-Man, Batman, tutto il resto, supereroi del lavoro. No, aperto a tutti. Chi è in buona salute e anche un lavoro adatto anche a chi la salute non è ottimale, la salute psicofisica, la salute mentale, la salute spirituale, così. Dovrebbe essere a tutti data la possibilità di poter guadagnarsi onestamente il pane quotidiano, a trovare un lavoro e un impiego. E ultimamente si parla di anche quei lavori socialmente utili, in cui un po' si industriano, lavori con chi. A coloro che sono diversamente abili, che lavoro così, quindi un po' questa sensibilizzazione. Mi viene in mente un bel episodio di questi lavoratori che non sono nelle condizioni psicofisiche eccellenti. A San Gianni Rotondo c'era una bambina che era nata cieca e gli mancavano le pupille dell'occhio. E quindi clinicamente non vedente, non vedeva niente, non aveva solo il bianco dell'occhio, quindi chiaramente non aveva l'apparato oculare. Fin quando ci fu l'incontro, la mamma, buona e religiosa, così andò da Padre Pio con questa piccolina. E in questo momento gli disse che insomma, raccomandava le preghiere di questa piccola. E a questo Padre Pio dice: ma no, questa piccola non ha niente, è una bella botta in testa. Dice: ma no, ma questa qua che ci vede bene, ci vede bene, ci vede bene. Dopo se ne andò. E da quel momento la piccola ci vedeva, incominciava a vedersi veramente. E pensa che bello, si meraviglia, dice: ma esternamente non era cambiato niente, mancava ancora la pupilla, tutta la parte visiva dell'occhio. Eppure con dicendo che ci vedeva, e dava le indicazioni di poterci vedere, ti vedo mamma, vedo le cose che mi stanno attorno, così. Portano a fare le visite dagli specialisti oculistiche, così, e ti fa anche la scala dei 10 decimi quando ti fanno l'esame della
Incredibile.
patente, tutte quelle cose lì. Ma ci vede così. Però per la scienza lei è sempre stata una non vedente perché gli manca la parte oculare, quindi non può vederci. E anche se si vede, è una non vedente. E così è stata timbro e cose. E penso che dopo ha trovato lavoro proprio questi, come con una facilitazione per i non vedenti, pur vedendoci benissimamente, così, e per lei ho portato avanti questa pure. Quindi un miracolo bellissimo di Padre Pio, un po' come
Strepitoso, sì, un miracolo
sì.
strepitoso.
E quindi ecco un po' queste circostanze a seconda delle proprie capacità psicofisiche. Dopo c'è l'intervento anche di certi amiconi di Dio che sono i santi, allora ti fanno anche questi scherzi. Ormai ti lasciano estremamente tutto quello che erano i tuoi mancamenti psicofisici, invece però ti mettono in sesto al 100%. Però per la scienza manca quello che noi abbiamo studiato, che è la parte così, quindi non può vedersi, e anche se ci vede è classificato come uno che non ci vede. E qui
Incredibile,
un po' le incongruenze, però il
incredibile. Oh, questo
Signore.
Padre Giampio, questo episodio che ha appena raccontato Insomma, è qualcosa di non solo sì, di straordinario, ecco, un miracolo strepitoso veramente, però ci rivela, come dire, anche questa vicinanza di Dio, nel senso che quando appunto un miracolo cambia, è necessario, Dio non si fa superare, diciamo così, nella sua generosità, nella sua misericordia, no? Quindi questa bambina non ci vedeva, però non ci vedeva, nel senso che la scienza rimane senza parole davanti a queste cose qua. Penso anche a altri miracoli, ecco, giusto mi accodo un po' a quello che dici, no? C'era un giovane che era diventato disabile. Ma stiamo parlando qui insomma, del 1600, no? A Saragozza, non so se, dove c'è il santuario della Madonna del Pilar, ecco, e questo giovane era rimasto, praticamente chiedeva l'elemosina, ecco, davanti alla porta della chiesa, perché era andato a finire sotto le ruote di un carretto, no? I carretti di allora, no, con quelle ruote praticamente con un cerchione di ferro, no? E gli avevano dovuto amputare un arto, quindi gli era stato amputato quest'arto. Ebbene, questo lo dico proprio perché è un miracolo strepitoso, no? Più o meno come quello che dicevi tu. Una notte questo giovane Miguel Pellicer sogna l'Immacolata, no? Sogna l'Immacolata. E lui stava con la mamma, era disabile, chiedeva l'elemosina, era colui che stava alla porta del santuario della Madonna del Pilar. Sogna l'Immacolata, l'Immacolata adesso gli dice qualcosa che io adesso non ricordo. Fatto sta che quando si sveglia, Michel Pellissier non era più un invalido, aveva la gamba che gli era stata amputata. Pensa, la cosa ebbe una risonanza talmente enorme che fu convocato un notaio, misero per iscritto, ancora questi atti sono conservati lì a Saragozza, e siccome proprio per dare prova di questo miracolo strepitoso, andarono a scavare nel cimitero dell'ospedale, penso un po', dove avevano seppellito la gamba. La gamba non c'era più, la gamba non c'era più. I cinque infermieri che mantenevano il povero Miguel mentre il chirurgo gli amputava la gamba testimoniarono, firmarono. Ecco, questo è uno dei più grandi miracoli. E questo giovane praticamente da invalido ridiventò normale, ridiventò atto anche no, al lavoro. Mamma mia, cioè, che dire? Che dire, queste cose ci lasciano, per me servono per gli increduli, per coloro che non credono, ecco, nella presenza di Dio, nell'esistenza di Dio e che non credono neanche nei miracoli, no? Questi sono miracoli con dei testimoni assolutamente, diciamo, tantissimi, ecco, come dire. Poi non so se ha lavorato, ecco, Miguel Persiero, non so se poi dopo si è rimesso a lavorare, ma certo è che non era più quel mendicante amputato che c'era lì alla porta del santuario. La Madonna gli aveva ottenuto questa grazia così grande, ecco.
Cose stupende, veramente. Grandi cose fatte in me l'onnipotente, innalzate gli umili e dispersi i superbi. Veramente, sono delle belle testimonianze, di questi grandi, prodigi e miracoli, che compie, il Signore, l'intercessione dei Santi, della Beata Vergine Maria, Regina di tutti i Santi, e Meritrice di tutte le grazie, di cui dobbiamo sempre un po' ringraziare e pensare alle cose di lassù, ci dà un po' una rinfrescata in questa aria fresca di purgatorio che ci troviamo adesso, perché ci ricorda che non è tutto qui quello da cui le cose dobbiamo sperare e da dover trarre i nostri profitti o le nostre speranze. Queste sono cose che passano. Certo, Sono occasioni, circostanze, mezzi che la provvidenza ci mette in mano per il nostro cammino di conversione, per il nostro cammino di santificazione, ma sono mezzi e le cose importanti che restano per la vita eterna. Veramente, Dio grazie anche per questa bella testimonianza. Un altro
Dico con
punto
chiarezza.
che un altro punto che mi piacerebbe mettere in evidenza, Antonio, che mette il catechismo, è il giusto salario. Il giusto salario è il frutto legittimo del lavoro. Rifiutando o non darlo a tempo debito può diventare una ingiustizia. Il lavoro va remunerato in modo da garantire i mezzi sufficienti da permettere al singolo e alla sua famiglia una vita dignitosa su un piano materiale. Il giusto salario è la virtù della giustizia. Anche qua parlavamo a volte di tante un po' speculazioni o a volte ingiustizie. Parliamo, penso a quanto ai tempi di, parlavamo ancora, penso anche l'altra volta, mi ricordo questo episodio, l'avevamo già descritto, Don Bosco che descrive che un giovane che andava a lavorare 14-16 ore così, non riusciva con quella giornata di lavoro a prendere quello che è l'equivalente di 1 chilo di pane. Quindi pensiamo proprio a che tipi di sfruttamenti, a volte anche oggi nelle campagne, ma mi dicono che propongono prezzi veramente proprio presi da chi è proprio costretto. Allora, dopo chiaramente vanno a chi non ha problemi di pagare tasse o non tasse. E qui veramente sono un po' di cose che c'è ancora tanto, tanto, tanto bisogno. Un po' c'è sempre questa mancanza a volte di una giustizia umana, di una giustizia retributiva. Adesso riprendiamo invece questi punti interessanti che dà il catechismo su quello che i doveri che hanno i lavoratori. Il lavoro con coscienza è quindi qualcosa che riguarda il proprio intimo, è un impegno moralmente preso con coscienza, con competenza e con dedizione. E queste sono delle belle qualità morali che, se fossero sempre ben esercitate, beh, veramente manderebbe sempre con un salto di qualità. Il Made in Italy mi ricordo che è sempre stato qualcosa di fiore all'occhiello nel mercato mondiale, è veramente qualcosa del Made in Italy, è sempre così. Mi dicevano che ultimamente un po' questo Made in Italy non è più fatto con quella perizia, con quell'accuratezza con cui un tempo si faceva. Non so se è problema di a volte concorrenza, che sono certe nazioni che spingono sempre a pezzi più bassi. E quindi la qualità così ne va a discapito, così proprio dicendo che c'è stato un po' una perdita di questo. Però sono delle virtù morali molto importanti che, oltre ad entrare in mezzo di redenzione, diventano un mezzo di santificazione: coscienza, competenza e dedizione. Parla anche dello sciopero non violento e moralmente legittimo.
Legittimo.
Legittimo, e anche cercando di risolvere le eventuali controversie con il dialogo, e quindi mette anche in avanti l'eventualità di possibili controversie, e questo il dialogo è sempre la cosa migliore. Questo è un punto un po' che si può sempre, sempre migliorare. E lo sciopero, quando diventa legittimo, quando appare come lo strumento necessario in vista di un vantaggio proporzionato e tenendo conto del bene comune. Chiaramente questo bene comune è anche un punto di forza che non deve mai mancare alla vista di entrambe le parti.
Quindi Padre Giampio, scusami se ancora ti interrompo, qua in questa parte, diciamo, della dottrina sociale della Chiesa, no? Io rimango sempre un po', come dire, un po' edificato proprio da questa impostazione proprio, no? Della dottrina della Chiesa, perché Qui, ecco, noi potremmo immaginare, no, che lo sciopero è sempre un qualcosa che in qualche modo danneggia, no, gli utenti, sappiamo, no, questo sciopero selvaggio, eccetera, eccetera. Qua la Chiesa veramente equilibrata, perché dice che è moralmente legittimo, cioè è moralmente legittimo, quando però appare come uno strumento necessario. Cioè non c'è un'altra soluzione, vedi come diciamo, non c'è il discorso della lotta di classe, no? Quindi il parun e l'operaio, no? Non l'avete così, ecco. Dice insomma che diventa uno strumento necessario in vista di un vantaggio proporzionato naturalmente dei lavoratori, tenendo conto del bene comune. Cioè, se i nostri sindacati diciamo così, leggessero attentamente, no, questi articoli della dottrina sociale, diciamo, non ci sarebbero poi tutte le cose che succedono, e lo vediamo, no, anche ai nostri giorni, che la gente rimane in aeroporto 24 ore perché causa sciopero, il volo X non c'è più, la tua valigia è da finire negli Emirati Arabi. Cioè, è una cosa veramente bella questa qui, insomma, ecco.
Sì, è una cosa molto molto interessante. Mi fa venire in mente il bon paron, San Leopoldo Mantis, chiamava il buon Dio, il
Bon
bon
parole.
paron. E invece un altro episodio è quello di Santa Giuseppina Bacchitta, Santa Moretta.
Ah,
E a un certo punto lei nella sua vita è stata rapita quando era ancora piccolina, venduta poi come schiava e poi dopo passata come schiava da altri. E dice qualche consorella a volte dopo diventata canossiana voleva un po' stuzzicarla del suo passato. Dice: "Beh, dice Madre Bacchita, certamente sarete stata molto cattiva se avete cambiato tanti padroni perché tante volte la vendevano, la cedevano, la davano ad altri così." Dice: "Ma io ho avuto un solo parone, che è il buon Dio, è il buon padron."
Il buon parò.
Ma io ho avuto solo un padron, è il buon padron, è il buon signore. Sì, è quello, solo l'unico padrone che ho avuto, questo è stato tutti gli altri. E questa cosa era capace anche di dire Santa Giuseppina Bacchitta, ma quando dopo raccontava la sua storia così, dice, ma se lei adesso vedesse quelli che l'hanno rapita, quelle che l'hanno picchiata, bastonata, fatte volte delle cicatrici che è rimasta ancora così, ma se incontrasse cosa farebbe? Mi inginocchierei e gli bacerei forse i piedi o le mani così, perché se non fosse stato per loro non sarei diventata cristiana, figlia di Dio.
Mamma mia, che santa, ragazzi.
Ha visto in tutte quelle circostanze che la provvidenza permetteva così, il disegno, il filo, la celeste tessitrice dell'Immacolata che la portava a diventare figlia di Dio e consacrata al Signore. Se mi bacerei i piedi a queste persone. Se non fosse stato per loro, non sarei potuta diventare figlia di Dio. Commoventi come i santi riescono a vedere in tutte le situazioni veramente la mano provvidenziale dell'opera di Dio.
Sì, è vero, sì.
Antonio, prima di prendere un prossimo numerino del Catechismo del Compendio, che
Sì.
dici, facciamo una brevissimissima pausa di qualche minuto?
Qualche minuto, senz'altro, Padre Giampio, allora comunichiamo a coloro che ci stanno seguendo che possono, ecco, a contribuire a questa trasmissione, logicamente. Non con una nostra telefonata diretta perché quest'oggi non ci è possibile. Però, ecco, per coloro che vogliono lasciare in regia alla nostra suora le loro domande oppure le loro osservazioni, vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. coloro, ma ormai penso siano in tanti, che utilizzano il WhatsApp, sempre sull'account della radio Buon Consiglio, scrivete pure le vostre domande che poi ci verranno lette dalla nostra suora della regia. Quello che vi volevo raccomandare, cari amici, è che sebbene per questa settimana qui non possiamo avere la diretta con voi, ecco, non fate mancare il vostro sostegno, ecco, perché veramente stiamo esaminando, direi, anche un punto topico importante, ecco, del nostro catechismo che parla del lavoro. Allora, io direi di mettere adesso un piccolo intermezzo musicale, un paio di minuti, e poi ci ritroveremo sulle onde della Radio Buon Consiglio. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo di nuovo tornati a voi con la nostra lettura e spiegazione del Catechismo. Ci siamo lasciati qualche minuto fa commentando questi articoli del Catechismo che trattano della dottrina sociale della Chiesa e abbiamo visto qualcosa, diciamo, di veramente edificante, ecco, sorprendente, perché la Chiesa ha inquadrato con una chiarezza, diciamo, veramente notevole e soprattutto, come diceva Padre Giampio, guardando la dimensione non soltanto economica, lavorativa, l'aspetto, no, dei profitti, ma soprattutto guardando la dimensione spirituale del lavoro, quale compito hanno i dirigenti delle imprese e anche quali doveri hanno i lavoratori. E con sorpresa che cosa ci troviamo? Ci troviamo che abbiamo visto che anche il ricorso allo sciopero, purché sia non violente, è moralmente legittimo, quindi non c'è nulla di peccaminoso, a condizione, no, sempre che si tenga conto del bene comune, cioè che poi le cose non vadano a discapito, che non vadano a discapito, diciamo così, poi degli utenti, no, di noi poveri utenti che spesso ci troviamo a dover affrontare queste situazioni, no, di conflitto. È notevole questo fatto, no? Non c'è la lotta di classe, non c'è questa contrapposizione. Datore di lavoro, diciamo il parone, no? E lavoratori sono tutte e due, diciamo, messi insieme da Dio per raggiungere che cosa? Il bene comune, quindi il lavoro come benessere, come bene comune, sia per colui che muove le leve, no? I dirigenti, i quadri, no? Si chiamano così, i quadri dirigenti, la proprietà delle industrie o delle attività, sia coloro che, come dice qua, con coscienza, competenza e dedizione prestano il loro lavoro. Quindi, per esempio, è una cosa veramente notevole, ecco.
Sì, continuiamo adesso ad affrontare, dopo un po' aver guardato l'anello ultimo del lavoro, un po' il catechismo adesso si sposta a qualcosa di un po' più grande, a fa qualche gradino superiore e comincia addirittura a parlare di come dovrebbe essere la giustizia nazionale e internazionale sui doveri del lavoro. La giustizia e la solidarietà tra le nazioni. Bene. Quindi adesso passiamo a un campo politico-sociale, quindi veramente spazia il catechismo per tutte. Numero 518. Come si attua la giustizia e la solidarietà tra le nazioni? Bene. Politica internazionale. Avanti tutta.
Dunque, la risposta a questa domanda è la seguente. A livello internazionale, tutte le nazioni e le istituzioni devono operare nella solidarietà e sussidiarietà, al fine di eliminare o almeno ridurre la miseria, la disuguaglianza delle risorse e dei mezzi economici, le ingiustizie economiche e sociali, lo sfruttamento delle persone, l'accumulo dei debiti dei paesi poveri, i meccanismi perversi che ostacolano lo sviluppo dei paesi meno progrediti.
Sì, in questi punti abbiamo adesso veramente un passaggio, chiaramente andiamo a una teoria, se ancora potevamo muoverci in questi punti in qualcosa di pratico, dice, beh, questo potrei migliorarlo anch'io, è qua un po' riservato per chi ha non solo i quadri, ma i cosi, tutti i bottoni, la stanza dei bottoni a livello nazionale e internazionale. Comunque, a livello internazionale, comunque, la disuguaglianza delle risorse, la disuguaglianza dei mezzi economici, diceva San Giovanni Paolo II, è tale da provocare un vero fossato tra le nazioni. È bella anche un po' questa espressione un po' folcloristica. Un fossato, non solo un divario, veramente un fossato, veramente una linea di demarcazione profondissima. Da una parte vi sono coloro che possiedono e incrementano i mezzi allo sviluppo, dall'altra quelli che accumulano debiti. E interessi passivi non fanno altro che farne aumentare continuamente questi debiti. Sono nazioni che a volte non riescono neanche a pagare gli interessi passivi dell'anno senza che questo dopo incrementi e quindi diventa veramente un cane che si morde la coda, un vortice veramente che fa sempre più affondare e affondare questo fossato di cui parla San Giovanni Paolo II. Ci sono varie cause, indica il Catechismo, di natura religiosa, economica, finanziaria, che danno alla questione sociale una dimensione mondiale. Bene. Un punto che individua il catechismo dice, vedi, tra quelle politiche, tra quelle nazioni in cui le politiche sono già interdipendenti, è necessaria una certa solidarietà. E questa addirittura diventa indispensabile quando si tratta di bloccare meccanismi perversi, che cita così San Giovanni Paolo II, meccanismi perversi che ostacolano lo sviluppo dei paesi meno progrediti. C'è un po' a volte una certa individuo, il sommo pontefice, una certa volontà di alcuni poteri, di alcuni meccanismi che mettono in atto proprio perché non ci sia una certa rinascita sociale e economica, perché è più comodo che diventi ancora, resti ancora qualcosa di sottomesso a quelle superpotenze e superpoteri. Ancora bisogna combattere quelli che sono sistemi finanziari abusivi, anche se non addirittura usurai. C'era Armida Varelli, quando era in Africa per combattere la tubercolosi e certe malattie, e lei sola riusciva un po' a gestire e a mettere in atto delle cure che un po' tante organizzazioni così non riuscivano a provvedere. E cosa capitava? Si lamentava molto, di che cosa? Le nazioni davano delle offerte per questi paesi, ma la davano dopo senza verificare dove andavano a finire. Quindi le intascavano, diceva lei, combatteva tante OGN, ONG, quelle che sono queste organizzazioni senza scopo di lucro, queste qui, no profit, cosiddette no profit, che dopo sperperavano o intascavano queste cose qua, e si un po' si lamentava. E queste organizzazioni locali si lamentavano molto con la Borelli perché era lei che un po' intercettava tutti quei finanziamenti e di cui dopo rimetteva a beneficio degli ultimi utenti che erano gli ammalati o per migliorare certe situazioni per cui venivano così. Quindi diceva, lasciateci, queste qui minacciavano, lasciateci un po' anche a noi di queste cose qua, se no vi eliminiamo. E dopo alla fine è stato fatto così, è stato fatto. Però proprio per dire, questi sistemi finanziari abusivi e usurai, un po' che approfittano un po' del bisogno, approfittano di quelle nazioni più ben inclinate a questa solidarietà, ma che dopo alla fine non controllano, non c'è la dovuta verifica di come vengono utilizzati. Allora c'è chi un po' passa non al bene comune, ma al bene delle proprie tasche. Mi ricordo un esempio un po' così, un po' simpatico, ai tempi del re Napoleone Bonaparte. Si faceva una domanda, era un po' radunato, un po' tutti i consultori, tutti i consiglieri del gran re, dell'imperatore, e a un certo punto dice: ma come mai? Mi spiegate come mai tutti stanno pagando le proprie tasse, ma dentro le casse dell'erario arriva poco? Non riesco a comprendere questo mistero. Allora uno di questi grandi consulenti dice: imperatore, ve lo spiego subito. Se mi fate avere un pezzo di ghiaccio, vi posso spiegare qual è il problema. Allora arrivò un bel pezzo di ghiaccio per il consigliere dell'imperatore. Dice: Sire, adesso vi faccio avere questo pezzo di ghiaccio, un bel blocco, una bella pietra di ghiaccio, un bel mattone di ghiaccio, e ve lo faccio avere passando attraverso i vari consiglieri. Allora, intorno a tutta la tavola, il consigliere prese il pezzo di ghiaccio, lo prende, lo dà all'altro, lo prende, lo dà all'altro, lo prende dall'altro, e all'imperatore arrivò un sassolino
Acqua.
da quel mattone iniziale. Ecco qua un po' il problema che capita anche alle cose generali. Ci sono un po' dei vasi capillari, quando si studiava in idraulica, così le perdite di carico di condotta, così. Allora sono un
Sì,
po'.
bravo.
Sono delle infiltrazioni così, l'acqua fa, la barca fa acqua da tutte le parti. Allora qui, bene, 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 bene. E allora ecco un po' questi problemi, relazioni commerciali inique tra le nazioni, alla corsa, è ancora qui un altro, penso, un punto molto attuale, a relazioni commerciali inique tra le nazioni, alla corsa degli armamenti. Si deve sostituire uno sforzo comune per mobilitare le risorse verso obiettivi di sviluppo morale, culturale ed economico. Un po' mi è capitato un po' i titoli di alcune testate di questo tempo, diceva, ma come? Si diceva che per trovare i soldi per ricostruire, mi sembra addirittura la Grecia, non c'era possibilità economica per la ricostruzione della Grecia, economica e così. Adesso invece per finanziare missili e cose subito li hanno trovati e così. Da dove saltano
Ecco.
fuori? Come mai? Così, vedi, siete che sono dei dei privilegi di fondi per armamenti e meno privilegi per ricostruzioni per sostenere una politica di ripresa. Chiuso le virgolette, dobbiamo veramente proprio mettere in cosa che ci sono delle altre corse che bisogna realizzare più che quelle un po' guerre fondaio, fratricide, un po' che si vengono a
Padre
innescare.
Ciampio, scusami se proprio mi permetti di dire in un attimo, no? Soprattutto, diciamo, adesso stiamo vivendo un'epoca, che noi tutti diciamo, della globalizzazione, quindi ci sono dei confronti proprio tra le nazioni, dico, per dire la Cina, no? Che ha queste terre rare, no? Che sono quei metalli che servono poi per la costruzione dei chip, no? Per questi circuiti microelettronici. E quindi ecco la Cina che cosa fa? Magari va nell'Africa, no? E che cosa fa? Acquista miniere, corrompe, no? Questi dittatori locali, eccetera, eccetera. E questo proprio lo stiamo vivendo, no? Nei nostri giorni, perché purtroppo questo agone, chiamiamolo così, no? Questo confronto economico a livello mondiale, e beh, insomma, diciamo, costituisce proprio una tentazione, no? Quella di violare, cioè di andare un po' con una mentalità da rapace, no? Nelle nazioni magari meno progredite, che però magari hanno delle grandi risorse naturali, e in qualche modo impossessarsene. E qua arriva questa condanna proprio della Chiesa, cioè è interessante, no? Questa ne parla Sollicitudo Rei Socialis di San Giovanni Paolo II, ma ne parlava anche prima, cioè altri centesimus annus, no? Sempre Papa Giovanni Paolo II. Insomma, in pratica questi problemi sono stati focalizzati. E quindi anche qui è arrivata la Santa Madre Chiesa, cioè nel denunciare anche, no, questi meccanismi perversi. Perché poi
Sì.
dopo queste popolazioni fanno sempre la fame, no? Cioè, le miniere, sappiamo, no, per esempio i diamanti, no? Ci sono delle nazioni che hanno delle grandissime miniere di diamanti, dovrebbero essere ricchissimi. E invece, dico, la De Beers, proprio faccio nome e cognome, la De Beers, che si è comprata una di queste grandi multinazionali, niente, sfrutta quelle risorse e la gente là continua a morire di fame, insomma.
Mi raccontavo alcuni sacerdoti missionari che sono qui d'Italia, che quando sono ritornati dopo diversi anni nei loro stati, in Africa, così, dice: non riconoscevo più la mia nazione per i cambiamenti che ci sono stati. Cosa capita? Particolarmente sulla Cina, cosa capita così? La Cina si offre. In questo tuo stato, in questa nazione, ti mancano le autostrade, ti mancano questo, lo costruiamo noi. Tu mi dai il tuo giacimento, tu mi dai, cioè, questa miniera
Esatto.
qua, tanto tu non la sfrutti, e quindi un po' gli fanno tutta l'urbanizzazione, cioè, e dalla Cina arriva tutto, anche i container di sabbia arrivano addirittura, pensa che la cosa minima, quella più...
Pensa un
Quindi
po', pensa un po'.
arriva da tutto, io ho detto, poi dopo non vogliamo essere così troppo curiosi a vedere cosa ci ha messo dentro questi container di sabbia, così se ci sono anche quei smaltimenti di rifiuti tossici che... Però noi non vogliamo troppo indagare dentro cosa c'è con le sabbie, diventano tutte strade, urbanizzazione, così costruiscono e nel frattempo diventano proprietari di tanti tanti giacimenti, miniere, così che dopo incominciano a utilizzare un po' per quella cosa lì. E è veramente una colonizzazione veramente, vediamo più nel coso dell'Africa. Quindi da una parte sfruttamenti di multinazionali, dall'altra parte astuzie un po' per un po' di perline colorate, così fatti dare i giacimenti di ricchezze per rendere sempre poi dopo questi stati sempre un po' chiaramente, giustamente, non più autosufficienti, chiaramente. Ed è un problema perché chiaramente non è comodo o non è interessante rendere uno Stato autosufficiente. Se lo rendo a me soggetto e a me così, avrà tante comodità di cui potrò utilizzare o sfruttare per i miei interessi. Le nazioni ricche, dice ancora il Catechismo, hanno una grave responsabilità morale nei confronti di quelle che da se stesse possono assicurarsi i mezzi del proprio sviluppo e oppure ne sono state impedite in conseguenza tragiche vicende storiche. Quindi, nazioni più ricche, più agevolate, più all'avanguardia, più industrializzate. E hanno una grave responsabilità morale. Si tratta di un dovere di solidarietà e di carità e anche di un obbligo di giustizia se il benessere della nazione ricca proviene da risorse che non sono state equamente pagate. Un dovere di solidarietà e di carità e un obbligo di giustizia se il benessere delle nazioni ricche proviene, cioè una nazione che si è arricchita a scapito di un guadagno non equamente pagato. E io ti do una bella manciata di biglie di vetro, tu mi dai il tuo giacimento di rame, di oro, di uranio e tutte quelle cose
Fatta,
lì. C'era un santo, frate questuante, un frate cercatore, mi sfugge, l'abbiamo festeggiato in queste settimane, mi sembra, quello adesso mi sfugge un po' così, e insomma andava per la cerca. Nella città così, però saltava la casa di un usuraio e questo qui era un po' infastidito. Tutti volevano molto bene questo santo frate e questo usuraio era un po' infastidito che questo frate di proposito saltava la sua casa. Si lamenta questo usuraio dal padre guardiano, dice: ma questo frate qua un po' trascura così, io darei delle buone elemosine le necessità degli altri frati, così, e il padre guarda, dice: fai una cosa, abbi pazienza, vai anche da questo qui che viene un po' sempre a disturbare. Dice: padre guardiano, salite voi, vado. È andato, ha riempito la bisaccia con tante primizie, tante cose belle, per le cose, e lo porta nella stanza del padre guardiano e lo mette sul suo tavolo. Intanto che apre questa cesta, questo sacco, la bisaccia. Da questa bisaccia esce tutto sangue. Dice: padre guardiano, ecco qua questi beni che ci ha dato, che sono frutto del sangue dei poveri che l'usuraio ha strangolato, strozzato. E questo è frutto di ingiustizia. Eccolo qua, proprio con quel miracolo di quel sangue che versava così.
Incredibile, sì.
Moralmente ingiusto. Una responsabilità morale nei confronti. E queste cose qua. Davanti al buon Paron, dovremmo
Ecco.
rendere conto, dovremmo rendere conto.
Sì, perché
Dovremmo
per esempio,
tempo.
diciamo, no, qui si usa un linguaggio preciso, ma diciamo, un po' sfumato, nel senso che noi ci ricordiamo, no, perché poi a suo tempo ne abbiamo anche parlato, insomma, l'oppressione dei poveri e la frode nella mercé degli operai, questo proprio per ricordare, no, questi peccati che gridano vendetta a Dio, gridano vendetta a Dio, cioè è un qualcosa che cioè, la Chiesa poi dopo no, è molto chiara perché Dio è il Padre di tutti e quindi questo veramente no, è un qualcosa che grida vendetta a Dio perché è un'ingiustizia che va ripagata. Ti ricordi quando parlavamo anche di Zaccheo, no? Che
Sì.
Gesù passava, no, sotto questo sicomoro che lui si era arrampicato e Zaccheo scendi, no? Perché oggi devo venire a casa tua. E Zaccheo pieno di felicità, no? Disse, Signore, se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto, no? 4 volte tanto. E Gesù no, lo accoglie a braccia aperte, diciamo. Oggi la salvezza è entrata in questa casa, no? Per dire come noi davanti a Dio siamo tutti fratelli, ecco questo è il punto fondamentale che ci dovrebbe entrare in testa.
Ed è sempre in attesa del ritorno di questo figlio al prodigo.
Esattamente, esattamente.
Non è mai troppo tardi per poter dire: eccomi qua, Signore, ho sbagliato tante cose nella mia vita, ho sbagliato tutto nella mia vita, abbi pietà di me. Non vedo l'ora che possiamo avere quell'umiltà di poter riconoscere questo. Pensa ai grandi potenti che hanno riempito di tanti zeri il loro conto in banca, in maniera tante volte anche non, in un modo che non piace al Signore così, e spendono la loro vita, chiudono i loro occhi e si accorgono dell'imbroglio che il demonio li aveva accecati. Pensano di trovare la loro felicità e trovano l'abisso dell'infelicità. Dice, tu appartieni a me? Dice, ma Signore, sono tuo figlio, sono stato battezzato. Sì, e il demonio dice, sì, ma hai venduto il tuo battesimo con le ricchezze che ti ho dato io e tu hai preferito seguire me che servire il Signore. Se quindi mi appartieni per l'eternità. Quindi che imbroglio che riserva a chi non ha la grazia di poter dire almeno in punto di morte, Signore, perdonami. Ho sbagliato tutta la mia
Veramente.
vita. Voglio almeno azzeccare l'ultima cosa. Abbi misericordia di me, Signore. Invochiamo veramente tanto l'aiuto della Mamma Celeste proprio perché ci possa sostenere anche in questo la Madre e di misericordia, la madre dell'umanità, questo suo amore materno che vuole veramente custodirci e accompagnarci. E purtroppo, Antonio, un po' siamo andati un po' oltre i tempi
Siamo
concessi.
sul filo di lana, sì.
Quindi, invochiamo l'intercessione della nostra Mamma Celeste per poi continuare questo argomento le prossime volte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù, dolce
Fa che io ti ami sempre più.
cuore di Maria.
Siate la salvezza dell'anima mia. E
Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore.
l'anima mia.
Il Signore sia con voi. Vi
Con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Cari radioascoltatori, da parte di Antonio Frigiampi, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria a tutti.